Sin da piccoli, magari sin dall'asilo, abbiamo lottato con qualcuno, magari per ottenere qualcosa, per difendere qualcosa che avevamo o pensavamo fosse nostro, no? Vediamo che negli asili spesso abbiamo questi bambini che bisticciano. Poi si cresce, e ancora a scuola, capitava, a me è capitato, di litigare con qualcuno, magari per gli stessi motivi. La prima volta che sentì parlare di lotte in un modo diverso, diciamo un po' più concettuale, fu al liceo, che sembra strana, no? Come sede, no? Per certi argomenti. Però era finita da poco l'era delle lotte armate, gli anni di piombo, brigate rosse, lotte operaie, lotte continue, si lottava sempre. E parliamo infatti dei primi anni Ottanta. E di fatto certi slogan, certi movimenti, certi pensieri entravano nelle scuole, spesso permanevano, prevalevano in un modo anche a volte esagerato. E così partecipavo a manifestazioni, cortei, assemblee, autonomie operaie, cose che ben immaginare per il periodo. Poi fece servizio di leva militare e anche lì si parlava di combattimenti per forza di cose, di guerre, senza averla mai dovuta fare, grazie a Dio. Ho sparato giusto qualche colpo al poligono di tiro, tutto quello che ho fatto, e spero che sia solo quello. Poi conobbi il Signore Gesù, e ancora una volta ebbe a che fare con dei combattimenti, ma stavolta non per sentito dire, non soltanto così a livello astratto, a livello concettuale, ma era la quotidianità. Era diventata l'ordine del giorno. Ed erano ovviamente combattimenti spirituali, come non avevo mai fatto prima fin da allora. Ma da subito sapevo che c'era qualcuno che lottava con me, per me. Stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia in Filippesi e vedremo al capitolo 1 i versetti da 27 a 30. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. E ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. E così ho intitolato questo messaggio, Uniti nella lotta. Vedremo due punti, che è la lotta dei Filippesi e la lotta di Paolo. Se vi ricordate, abbiamo lasciato Paolo la scorsa volta alle prese con delle scelte da operare. Era infatti tirato da una parte di andare col Signore, così per finire anche queste sofferenze. Ricordiamo che era in prigione a Roma, per stare meglio, per ricevere il premio, altrove poi ne parla. Dall'altra invece di stare ancora con questi fratelli, condividere la comunione, condividere la gioia, condividere anche il progresso nel Vangelo che avevano questi cari in Filippi, perché li amava e aveva una profonda stima verso di loro, no? Abbiamo letto. E così Paolo fa questa affermazione che leggiamo ai versi 25 e 26, abbiamo studiato questi versi di questo capitolo. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Paolo quindi esprime questo desiderio di tornare a Filippi, prigionia permettendo, o comunque di in qualche modo rendersi partecipe alla vita, alla gioia di questi filippesi. Vediamo il primo punto, la lotta dei filippesi, rileggiamo i versetti 27 e 28. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventate dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Paolo però si trova costretto a fare una raccomandazione, quella di perseverare nel comportarsi così come il Vangelo comanda. Paolo è sicuro che questo avverrà, perché li conosce, ma si rende anche conto che questi fratelli non sono esenti da lotte, da difficoltà, da persecuzioni, possiamo immaginarlo. Ricordiamo che infatti Filippi era un'importante colonia romana al nord della Grecia, quindi immaginate via vai, mercanti, piena di paganesimo e di altre distrazioni a cui erano sottoposti questi fratelli. La raccomandazione riguarda nel comportarsi in modo degno del Vangelo. Esistono dei lavori, delle professioni, anche degli incarichi che prevedono soprattutto il rispetto del ruolo che si ricopre. Immaginate un soldato, e chi ha fatto il servizio di leva militare sa di quali valori, no? È stato fatto partecipe, la patria, l'onore, la bandiera. E quando indossi un uniforme, devi stare maggiormente attento a come ti comporti, proprio per onorare quella divisa e tutto ciò che sta dietro, che rappresenta. Ecco, è la stessa cosa per il Vangelo, anzi di più, perché al soldato si richiede che almeno, solo, quando si indossa una divisa, che si comporti in modo degno. Per il cristiano questo deve avvenire H24, 7 giorni su 7, anche quando nessuno ti vede, quando pensi di stare da solo. Leggiamo in Colossesi 3, capitolo 22, capitolo 3, versetto 22, «Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore». Ora, chiaramente questo è un contesto particolare, no? Si parla di rapporto tra servi e padroni, oggi diremmo dipendenti e datori di lavoro, ma penso che questa abbia una valenza molto estesa, anche fuori dall'ambito lavorativo, no? Cosa vuol dire allora comportarsi in modo degno del Vangelo? Innanzitutto prevede una coerenza tra quello che professiamo, da quello che predichiamo, quello che diciamo e quello che facciamo. E poi dobbiamo conoscere quello che Dio vuole da noi, cioè sapere proprio come dobbiamo comportarci. Paolo quindi voleva continuare a sentir parlare bene di questi fratelli, precisando un intento comune particolare. Questo intento riguarda l'essere fermi in uno stesso spirito. E cosa vuol dire? Pensare a tutti allo stesso modo su tutto? È possibile, siamo diversi, con culture e formazioni diverse, quindi anche opinioni diverse, no? Ma c'è qualcosa che ci accomuna, ed è lo Spirito Santo. Quello stesso Spirito che alimenta il nostro spirito così da diventare comune. A cosa serve allora questo spirito comune? Serve per un combattimento comune, andare in un'unica direzione. Ci sono quelle lotte personali che portiamo avanti perché sono nostre, anche se possiamo condividerle, e a volte lo facciamo, no? Poi ci sono quelle lotte comuni che riguardano la Chiesa. E queste a cui si sta riferendo Paolo, lo scopo, l'obiettivo e la fede del Vangelo. Questa fede sempre più radicata in noi e che si vede o che si dovrebbe vedere. E si distingue in questo mondo di tenebre, fa la differenza. Per questo Paolo fa riferimento a quelli che lui chiama avversari. Chi sono gli avversari? Leggiamo in Efesini, capitolo 6, versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Chi sono allora questi avversari? Sono forse i nostri parenti, i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro, i nostri vicini di casa? No. È il principe di questo mondo che con i suoi angeli agiscono in questo mondo, per cui anche attraverso le persone che ci circondano. E quando la fede è radicata, proprio perché si è uniti in un unico spirito, ecco allora che non ci si deve spaventare di tutto questo, anche se fa paura, ovviamente. Anzi, sono gli avversari che si devono spaventare, perché sono perduti e lo devono sapere, devono essere informati in merito. Ma per colui che persevera in quella fede è una prova di salvezza, perché sicuri in Cristo. E questo avviene per la parola di Dio, che vuole sottolineare questo contrasto, no? Così da rassicurare i filippesi di allora e noi oggi, ovviamente. Passiamo al secondo punto, la lotta di Paolo. Leggiamo i versetti 29 e 30. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Paolo continua a spiegare l'opera di Dio in tutto questo. Riconduce alla sua grazia il fatto che si è credenti, spiega che una concessione, una sua volontà, un atto concreto di amore da parte del Creatore verso la creatura, anche se non se lo merita, sappiamo, no? Ed è una grazia, possiamo anche dire privilegio, soffrire per Lui, per Cristo, una sofferenza necessaria, necessaria come conseguenza necessaria per aver creduto, non come condizione per credere o guadagnarsi qualcosa, questo lo vogliamo precisare e ribadire ogni volta. Abbiamo prima parlato di soldati, ora al netto del servizio obbligatorio di leva, ancora vigente in molti paesi, il soldato quando si arruola sa più o meno cosa va incontro, almeno se lo immagina. Una vita di sofferenza, di privazione, di umiliazione, fino ad arrivare alla morte se necessario. Ma avete mai visto un soldato combattere da solo? Forse in qualche film, tipo Rambo. E così è per la Chiesa, non siamo soli e non dobbiamo esserlo. A volte anche fratelli lontani ci sostengono nella lotta, no? Magari, tra virgolette, solo nella preghiera. E così era Paolo, in prigione. Che apporto poteva dare in quella circostanza a questi cristiani? Eppure riporta la sua lotta attuale a quelle avute in passato. Anche proprio a Filippi, come abbiamo letto, no? In Atti qualche settimana fa, no? All'inizio di questa epistola, se vi ricordate, poi ha detto che ci saremmo ritornati. Ecco, rileggiamo allora alcuni versi di quel brano, quindi Atti 16, da 16 a 24. Chiedo a Denisa se può leggerli.
Ricevuto tale ordine, egli mi disse la parte più interna del carcere e mi dirigì
Non sono certo delle sbarre a fermare la lotta di Paolo, anche se sappiamo, ad un certo punto della sua vita, alla fine, lui si rende conto che il suo combattimento era arrivato alla fine. Leggiamo quel famoso passo, no? A cui probabilmente già starete pensando, che si trova in Seconda Timoteo, al capitolo 4, versetto 7. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. La lotta è una scelta. Scegliere per cosa lottare distingue i veri discepoli di Cristo. Anche se a volte non abbiamo possibilità di scegliere, ci troviamo in situazioni per cui dobbiamo combattere, che non ce le siamo cercate, ci arrivano. Il soldato soprannominato, una volta arruolato, non può tirarsi indietro. Rischia di essere accusato di diserzione, cioè di tradimento, perché ha giurato di difendere la patria. E almeno un tempo, e magari ancora in alcuni paesi del mondo, c'era la fucilazione per questo. Il soldato inoltre non sa cosa l'aspetta esattamente. Abbiamo detto prima che ha una vaga idea. Magari avrà ascoltato qualche veterano, ha letto la storia di guerre, di battaglie. E così è il figlio di Dio. Legge il libro degli Atti, le epistole, i Vangeli ovviamente, qualche biografia. Recentemente leggevo la biografia di Policarpo di Smirne, la famosa Smirne dell'Apocalisse, vissuto nel secondo secolo, che miracolosamente era stato risparmiato dalle fiamme del rogo a cui era stato condannato per la sua fede. Ebbene, l'hanno dovuto pugnalare per eliminarlo. Ma non è sempre così, non è sempre almeno così tragico. L'importante è che non ci facciamo illusioni. Un combattimento perseverante porta necessariamente a delle complicazioni, delle conseguenze particolari. Ma abbiamo anche quella speranza della vittoria finale che ci rincuora, ci dà appunto la speranza, oltre al fatto che non siamo soli, abbiamo la Chiesa e il suo capo, che è il Signore Gesù. Combattere da soli battaglie comuni non è consigliabile. Occorre rendere partecipe la Chiesa in qualche modo, nella giusta misura, ed essere opportuni per questo. Soltanto col favore di tutta la Chiesa possiamo combattere le battaglie contro il principe di questo mondo, da soli non ce la facciamo. E il nemico è fuori di qui, ma a volte ci comportiamo come se il nemico fosse qui tra noi. Siamo a volte così concentrati a combatterci gli uni gli altri, invece di fare fattor comune e focalizzarci verso l'esterno. Ci si concentra sulle nostre differenze, che ci sono, mi meraviglierei se non ci fossero, ma non devono mai essere oggetto di contesa, di separazione. Dobbiamo invece concentrarci su quello spirito comune che Paolo ci ricorda. Ci possono essere scoraggiamenti durante i combattimenti, le forze vengono meno, la speranza pure, anche la fede per cui combattiamo può venir meno. Per questo Paolo insiste sulla perseveranza, solo così se ne esce vincitori in Cristo. Ci saranno tempi duri quindi, non è che adesso non ci siano, e non sono io che lo dico, ma è la parola di Dio. Così vogliamo lasciarci con questo brano che è un avvertimento, ma anche una speranza. È un po' come tutta la parola di Dio. Un avvertimento, perentorio, comandi, che vengono fatti in un modo perentorio, inequivocabili, ma anche tanta speranza. Apocalisse 2, versetti 10-11. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per il tuo Spirito, questo Spirito presente, onnipotente, che agisce in noi, porta avanti la sua Chiesa. Ti voglio ringraziare per il Signore Gesù, che ha dato l'esempio di sofferenza, ma anche di pace e di serenità in questi combattimenti, in cui per primo Lui ha dovuto subire, prima di ognuno di noi questa mattina, situazioni veramente difficili, in cui si è sentito anche da solo. E questo, Signore, è quello che Gesù ha passato. Così grazie, Padre, per questa mattinata in cui ci hai ricordato chi siamo noi, quello che dobbiamo fare, chi sei Tu, soprattutto per noi. Vogliamo ringraziare per la Tua presenza nella nostra vita, per come ci porti a costruirci e ci rincuori in situazioni difficili. Così Ti adoriamo e Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.